Buonasera, ben trovato. Prima di continuare io mi volevo permettere di mandare un saluto a tre persone speciali che questa sera ci guardano, e sono tre persone a cui tengo molto, Paola, Emanuele e Chiara, vi sono molto vicino e vi abbraccio forte. Professore, allora, venerdì 5 maggio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato la fine dell'emergenza sanitaria proclamata il 30 gennaio 2020 con la pandemia. Che cosa significa e che cosa cambia adesso?
Beh, è finalmente la presa d'atto di un cambiamento drammatico che noi però abbiamo già visto. Il mondo è diverso. Il mondo è diverso perché quando il 30 gennaio 2020 è stata proclamata l'inizio di questa emergenza c'era un virus nuovo, pericoloso. È il mondo pieno di miliardi di persone che non erano immuni. Oggi la situazione è completamente diversa. Abbiamo un virus meno pericoloso.
Però circola ancora.
Ancora circola. Il virus non è più pandemico, è endemico. Non vuol dire né che sparisce né che...
Ma io diventa... faccio bene a mettermi ancora la mascherina quando vado sui mezzi pubblici?
Io ritengo che mettere la mascherina quando si va nei mezzi pubblici era giusto anche prima della pandemia. Sì. Perché comunque l'influenza è fastidiosa. Ora, per fortuna le persone sono tutte immuni, in gran parte perché si sono vaccinate e in piccola parte perché non hanno incontrato il virus, chi non si è voluto vaccinare. Però ecco, l'OMS ha parlato di 20 milioni di morti, probabilmente sono molti di più perché in alcuni paesi non abbiamo potuto contarli in maniera affidabile. E ricordiamoci che se possiamo oggi tirare un sospiro di sollievo, relativo, perché poi non è che il virus sparisce, però il pericolo è minore, è grazie al vaccino che sono arrivati,
alle sorprendenti scoperte scientifiche che cambiano.
L'alternativa era quella di diventare immuni con l'infezione.
Chi sopravviveva, sì.
Sì, però si moriva molto di più, quindi questa è una bellissima notizia, insomma, finalmente.
Ma di contro le grandi scoperte scientifiche ce ne sono anche di piccole.
Certo, noi abbiamo parlato...
Vogliamo parlare stasera.
Noi abbiamo parlato nelle scorse puntate di cose fantastiche.
Apparentemente piccole, poi, sì.
Apparentemente piccole, ecco. E in realtà, però, il custodire la nostra salute passa anche attraverso dei gesti semplici e quasi banali, ma che banali non sono per niente. Una corretta alimentazione, non fumare, fare del moto, condurre uno stile di vita sano... Tra le cose, tra virgolette, piccole, che piccole non sono, è anche il curare piccoli gesti di igiene. Uno di questi è il lavaggio delle mani. E proprio 2 giorni fa è stata la giornata mondiale del lavaggio delle mani, che è molto importante per evitare la trasmissione di malattie anche pericolose. Ricordiamo Semmelweis, il medico, che si accorse che nei reparti dove i medici non si lavavano le mani, le donne che avevano partorito morivano.
Ma quella di Semmelweis è una storia meravigliosa, ne parliamo tra poco. Intanto introduciamo il nostro ospite.
Certo, perché questa sera noi ne parliamo con una collega, Benedetta Allegranzi, che è la responsabile del Centro per il Controllo delle Infezioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi la persona più qualificata per darci tutto questo.
Buonasera, dottoressa Allegranzi.
Buonasera.
Ciao.
Beh, intanto sì, quella di Semmelweis è una storia meravigliosa, perché lui si accorse che improvvisamente, no, nel suo ospedale morivano, improvvisamente, era diminuita la mortalità fra i neonati.
Sì, anche tra le donne che avevano partorito. C'erano 2 reparti, uno dove i medici, dove i sanitari lavavano le mani.
Tanto dove morivano dei bambini,
sì,
e altri in cui non morivano, donne, compreso le partorienti.
Sì, sì.
E allora ha indagato, ma perché qui muoiono e qui non muoiono più, e ha scoperto che...
Stava a lavarsi le mani.
Qualche medico lì si era lavato le mani, perché altrimenti loro passavano con disinvoltura da un'autopsia a un parto.
A un parto,
senza,
sì,
lavarsi le mani. E questo è... Poi, tra l'altro, è stata la tesi di laurea di Céline, questa sul dottor,
esatto,
Semmelweis, che,
sì,
è una storia...
Era medico. Sì.
Adelphi l'ha pubblicata, una storia meravigliosa. Allora, dottoressa, 5 maggio, la giornata internazionale dell'igiene delle mani, è una procedura semplice, ma in realtà importantissima.
È sicuramente importantissima perché riesce proprio a ridurre la frequenza delle infezioni, per esempio negli ospedali alla metà praticamente, solo con questo gesto, con questo atto fatto al momento giusto, con anche i prodotti che abbiamo imparato a conoscere molto di più anche nella comunità, soprattutto queste soluzioni idroalcoliche che sono molto efficaci. Quindi è una misura molto efficace sia negli ambienti sanitari che nella comunità. Basti pensare che soltanto facendo degli interventi di lavaggio delle mani ogni anno si potrebbero evitare 500.000 di morti fra i bambini di età al di sotto di 5 anni per diarrea o per infezioni respiratorie.
500.000 all'anno?
Sì.
È una cifra spaventosa.
C'è purtroppo il problema che in alcuni luoghi...
Ecco, stavo arrivando lì.
Appunto. Ci sono...
Non c'è l'acqua.
Io per esperienza nella mia vita ho trascorso un periodo in Africa con un'associazione, insomma mi ricordo perfettamente un ospedale,
esatto.
Eravamo a Nakuru, era un ospedale pediatrico in cui dai rubinetti non usciva acqua.
No, ma infatti anche nelle ultime statistiche che abbiamo elaborato con l'UNICEF l'anno scorso, il 50% delle strutture sanitarie nel mondo non ha strutture per il lavaggio delle mani, che siano il lavabo, il sapone oppure queste soluzioni idroalcoliche. Quindi che cosa vuol dire praticamente? Per esempio che un'ostetrica che deve fare un parto in moltissimi casi non ha la possibilità di fare questo gesto che è fondamentale, per esempio prima di mettere i guanti o dopo, certo, un parto che comporta spargimento di sangue, eccetera. Quindi, e anche nelle scuole, stessa cifra, cioè nel 50% delle scuole nel mondo non ci sono strutture per lavarsi le mani, perché i bambini possano lavarsi le mani.
Che cosa possiamo fare?
Dobbiamo, no, io, qui usciamo dalla scienza ed entriamo nelle opinioni personali. Io non penso che sia tollerabile che il 50% delle scuole non abbia l'acqua. Noi parliamo
non stiamo parlando dell'Italia, naturalmente.
No, certamente, no, però, no, insomma, però ricordiamo che questa pandemia, se c'è una cosa che ci ha insegnato, è che
non
gli agenti infettivi
non
si
guardano
spostano
in faccia a nessuno e si spostano.
Quindi,
un problema che altrove arriva anche da noi.
Eh sì, perché lì non c'è bisogno del passaporto.
È democratico, sì, lui viaggia.
Assolutamente.
Diceva, dottoressa?
No, pensavo
volesse intervenire. No, tra l'altro una corretta igienizzazione è fondamentale soprattutto dove ci sono persone fragili.
Certo.
Chi si intende per persone fragili?
Beh, di solito per persone fragili si intendono anziani, soprattutto al di sopra dei 70-80 anni, persone che abbiano delle patologie associate che li mettono più a rischio per le infezioni, come per esempio il tumore. Queste sono le
scarsità
categorie
di anticorpi,
più importanti.
Insomma, coloro che hanno problemi.
Esatto, le persone che hanno un sistema immunitario che ha
deficiente,
dei problemi.
Insomma, certo.
Esatto.
Ok.
Sì.
Appunto, lei durante la pandemia lei ha coordinato progetti di ricerca, no? Se dico bene, anche su altri fondamentali strumenti di protezione individuale, le mascherine, le FFP2. Ecco, anche a lei fare la stessa domanda. Sono state più o meno abbandonate dovunque? È un'imprudenza?
Non credo che sia un'imprudenza, bisogna però fare dei distinguo.
Negli ospedali lei le adopererebbe,
esatto,
per esempio?
Certo, allora noi raccomandiamo già che negli ospedali, soprattutto in aree dove ci sono pazienti particolarmente fragili, le mascherine continuino a essere utilizzate. Così come è fondamentale in Italia, mi preme dirlo, appunto, rinforzare l'igiene delle mani, rinforzare altre misure di prevenzione negli ambienti sanitari, perché c'è un problema, ne avete anche già parlato precedentemente, di una circolazione di germi multiresistenti agli antibiotici, per esempio. Quindi non dobbiamo fermarci a pensare al Covid, ci sono tante altre malattie infettive nella comunità, virus respiratori oppure che causano infezioni gastrointestinali e anche questi germi multiresistenti che in Italia circolano in maniera veramente maggiore che in altri paesi in Europa, anche nella comunità, e possono in alcuni casi estremi non essere trattabili, proprio che non ci siano più antibiotici per poterli curare. Quindi a quel punto poter prevenire la trasmissione,
esatto, evita nuove pandemie.
Cioè, beh, esatto.
Allora, che purtroppo, allora, è come la pandemia è come un terremoto. non sappiamo, speriamo che non arrivi, però nel mondo un terremoto accadrà, una pandemia ci sarà, non sappiamo quando, non sappiamo quale batterio o virus sarà implicato nella genesi, probabilmente un virus, e dobbiamo essere pronti, quindi è un'abitudine che dobbiamo acquisire. E soprattutto, ecco, la pandemia è finita, ma il virus non è sparito, quindi dobbiamo ancora essere attenti a sorvegliare eventuali nuove varianti, perché il virus è nuovo e non sappiamo quello che farà, e soprattutto osservare come viene mantenuta l'immunità conferita dai vaccini, perché potrebbe esserci bisogno di una nuova vaccinazione.
Certo.
E in quel caso facciamola.
Vabbè, ne parleremo nelle prossime puntate. Sì.
Noi l'abbiamo già raccomandato.
Voi
soprattutto
l'avete già raccomandato.
Nelle persone fragili, ogni 6 mesi bisognerebbe ripetere la vaccinazione.
Ogni 6 mesi l'anti-Covid, quindi sì.
Sì. Il boost, okay. Il cosiddetto boost.
Però adesso, per esempio, non si può fare sotto i 60 anni, anche se ci sono persone fragili, si può fare solo sopra i 60 anni.
Adesso io le ho parlato delle raccomandazioni mondiali, poi i paesi...
Bisogna farla, ma in Italia non si può fare, credo.
I paesi si...
Bisogna farla, poi...
Mi preme dire che ogni paese poi ha le sue regolamentazioni anche in funzione di come si presenta questa infezione nella popolazione di quel paese.
Certo.
Quindi dipende. Però sicuramente si è capito che dopo 4-6 mesi anche l'azione booster si riduce piano piano, e quindi soprattutto nelle persone fragili è raccomandato ripetere.
Senta, un'ultima domanda, dottoressa. Circa la metà dei paesi hanno un programma attivo di prevenzione e controllo delle infezioni, no? Ma soltanto il 3% soddisfa i requisiti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia oggi è pronta, secondo lei, ad affrontare e a controllare un'epidemia?
Allora, lei ha credo che l'Italia si trovi in una situazione adesso molto avanzata di capacità, che ha sviluppato durante questi anni. Ed è per questo, come diceva il professor Burioni, però, che questa capacità deve essere mantenuta sempre pronta. Noi usiamo un termine che si chiama readiness, vuol dire essere pronti. E quindi questo vuol dire, per esempio, che se anche l'emergenza è finita, il nostro paese deve mantenere la capacità di reagire, per esempio se ci fosse una variante nuova che diventa più trasmissibile.
E siamo in questa condizione?
Questo io non glielo posso dire al momento. Sicuramente i paesi sono incoraggiati a rinnovare i loro piani pandemici ed inoltre a fare anche una valutazione di quello che si è fatto, una revisione delle misure. Okay. Frequente, e soprattutto appunto dopo questa fase, soprattutto adesso.
Cioè fare tesoro di quello che è accaduto.
Insomma. Certo, e essere sicuri che le cose fondamentali che ha già nominato il professor Burioni, come per esempio la sorveglianza, vengano mantenute in atto.
Grazie.
Adesso abbiamo una rete di sorveglianza per le nuove varianti che funziona, l'Istituto Superiore di Sanità,
certo,
diretta dalla professoressa Palamaro, una molto in gamba, che io conosco dai tempi dell'università.
Ci conforta.
Io voglio ringraziare infatti l'Istituto Superiore di Sanità, perché loro tutti gli anni partecipano alla campagna sull'igiene delle mani. L'immagine che avete mostrato è quella che noi abbiamo creato e che loro hanno tradotto.
Grazie dottoressa Legranzi, grazie professor Burioni, ci vediamo la settimana prossima.
Arrivederci.
Filippo.